radio2pod.rai.it.
Mamma e papà, per punire le mie vastasate, mi dissero che ero figlio di un ignoto carrettiere col quale, per errore, si erano scambiati i figli neonati. E il ragazzino in questione, molto vivace e birichino, si chiama e si chiamava Andrea Camilleri e riuscì a evadere roccambescamente dal convitto vescovile di Agrigento. Insomma, una vera peste il nostro Camilleri, che scoprirete ancora una volta qui con noi a tutti i colori del giallo. Di Andrea Camilleri, che faceva il monello con le bande, vi avevamo parlato anche l'anno scorso, sempre qui a Tutti i colori del giallo, ma non vi avevamo raccontato che se sopravviveva all'acipe in collegio, che si passavano i loro tra compagni quando sbagliavano le parole e usavano il dialetto, non vi avevamo raccontato il modo in cui riuscì a evadere in maniera rocambolesca dal collegio. E vorrei che fosse Andrea a raccontarci quale via d'uscita trovò per scappare dal collegio nel quale era rinchiuso.
Ma non è tanto piacevole raccontarlo, insomma. E è stato perché io cercavo di farmi cacciare via dal collegio, quindi ne combinavo di tutti i colori, ma la soluzione era sempre la stessa, terminava sempre allo stesso modo: mi punivano, mi facevano stare in ginocchio 2 ore mentre i miei compagni andavano a letto a dormire. E poi restavo sempre in collegio, quindi pensai che dovevo fare un gesto estremo per cui loro dovevano irrimediabilmente cacciarmi fuori. Allora un giorno che stavo entrando nel refettorio dove mangiavamo tutti assieme, che avevo 2 uova in mano che mia madre mi aveva mandato per aiutare il vitto in un certo brillante del convitto, presi uno di questi 2 uova che avevo in mano e lo scagliai contro il crocifisso. Io ricordo nitidamente, devo dire, che cosa capitò negli istanti successivi, cioè dire che i miei compagni prima si addossarono alle pareti assolutamente isolandomi al centro di questo enorme stanzone e poi si buttarono tutti su di me, non i preti.
Cioè i compagni di classe?
I miei compagni di classe, i miei compagni di convitto a picchiarmi. E devo dire che furono i 2 preti a sottrarmi alle loro furie.
Ma nessuno quindi dei tuoi compagni capì che il tuo era un gesto di ribellione?
No, non lo capirono. E così venne cacciato fuori dal convitto. Ciò non toglie che io per anni questo gesto me lo sono portato dietro, svegliandomi la notte in un bagno di sudore. Non è stata una cosa,
certo,
che in fondo non è una cosa di cui vada orgoglioso,
certo, pur avendola fatta.
E l'ho fatto perché era l'unico modo per essere cacciato fuori.
Certo. Ritorno in studio per raccontarvi un lato ancora una volta guascone di Andrea Camilleri, e non quello della rivolta a scuola contro il crocifisso, quello invece di uno speciale radiofonico in cui lui era la regia.
Ecco, signori, un ben strano spettacolo. Quella rozza ha 4 zampe e 4 zoccoli, ma solo perché un uomo la cavalca può aspirare al nome di cavalcatura. Vi prego di osservare l'andatura di questa bestia. Non vi ricordo, signori, le ultime convulsioni di un ubriaco prima di stramazzare sotto il tavolo. In compenso la coda è così spennacchiata che invidio le mosche a banchetto su quella povera groppa. Se fossi uno studioso di anatomia potrei misurare la distanza che separa una costola dall'altra senza muovermi da questa finestra.
Ehi, signore! Sì, voi col farsetto viola. Ditemi di che ridete e rideremo insieme.
Non parlo a voi, signore.
Ma io sì. Uscite fuori se avete coraggio.
Eccomi, signore. Decisamente il vostro cavallo è, o meglio è stato nella sua gioventù, giallo-oro. Un colore assai raro in botanica, ma rarissimo finora in campo equino.
Chi ride del cavallo non oserebbe ridere del padrone.
Io non rido spesso, signore, potete arguirlo voi stesso dall'espressione del mio viso. E tuttavia ci tengo a conservare il privilegio di ridere quando mi piace.
E io non voglio che si rida quando non mi piace che si rida.
Davvero, signore? Giustissimo. Addio.
Dove andate? Voltatevi e mostratemi il petto, se non volete che provi la mia lama sul fondo della vostra schiena.
Caro ragazzo, voi siete completamente fuor di senno. Non sapete con chi state parlando.
In guardia!
Non posso tirare di scherma con tutti gli scalmanati che incrocio sulla mia strada.
Amici!
A me! No. Maledetti guasconi, rimettetelo sul suo cavallo arancione, che se ne vada con Dio.
Lasciatemi, vigliacchi! Devo uccidere quell'insolente!
Ancora una guasconata, parola d'onore, questi guasconi sono incorreggibili. Ebbene, amici, dategli il fatto suo.
Un momento, voi! Dove andate? Io vi giuro, vigliacchi, vigliacchi in tre contro uno, giuro che me la pagherete, prima o poi, parola di D'Artagnan!
Camilleri al servizio del re e soprattutto dei tre moschettieri tratti da Dumas. Andrea, come ti sei trovato ad adattare per la radio i tre moschettieri di Dumas?
Raccontare una certa storia, che eravamo tre amici inseparabili, tre registi, Chicco Pavolini, che era noto meglio con il nome di Francesco Savio, grande critico cinematografico, Flaminio Bollini e io, e tutte e tre amavamo moltissimo due opere che volevamo in qualche modo mettere in scena. Una era facile mettere in scena perché era già da teatro, che era La Vedova Allegra. L'altro era i Tre Moschettieri, erano il nostro sogno giovanile. Quando Lidia Motta disse voglio fare i Tre Moschettieri alla radio, decidemmo di fare così, la sceneggiatura l'avremmo fatta tutte e tre noi, e così facemmo, e poi la regia l'avremmo tirata a sorte, e uscì io, e ho fatto anche la regia. Perché eravamo veramente troppo amici per dire faccio io la regia e tu non la fai, ecco, lasciamo fare, eravamo tre moschettieri anche noi.
E quanto ecco, sei stato fedele?
È uno dei romanzi più divertenti e più belli che io abbia mai letto, e quindi figurati come mi ci sono trovato bene.
Ma sei stato molto fedele all'originale, no?
Molto anche nei fedele, dialoghi. Sì, eravamo molto fedeli perché appunto veneravamo l'originale.
E visto che parliamo di guasconi, ne abbiamo un altro letterario in linea con noi, che è Andrea Vitali. Andrea, che in questo momento non è nella sua Bellano, ma è in trasferta a causa del bancarella. Andrea, mi senti?
Sì, ciao Luca.
Allora, so che ti sei preparato una domanda piccante per il nostro Camilleri, vero?
Per il maestro Camilleri ho preparato una domanda piccante e una seria.
Dai, partiamo con la piccante.
La piccante è questa: io per documentarmi ho reperito un tariffario di una casa di tolleranza del 1927. Oltre alla semplice e alla doppia ci sono tre fasce orarie, il quarto d'ora, la mezz'ora e i tre quarti d'ora. Volevo chiedere al maestro Camilleri se mi sa chiarire che tipo di gente afferiva queste fasce orarie, se gente particolarmente lenta a mettersi in movimento oppure gente in grado di...
Tutte e due i tipi, tutte e due i tipi, Andrea, tutte e due i tipi dovevano usufruire della cosa, quindi uno era capace di più volte e l'altro di una sola volta in quell'arco di tempo.
E questa era una domanda semiseria, giusto per scherzare un po' sull'argomento, che riguarda anche il suo penultimo libro.
Che è La Pensione Eva. E anche perché dovete sapere che Andrea Vitali di bordelli ne ha parlato parecchio nei suoi romanzi. Il primo di quelli scritti da lui, che si chiama Il Procuratore, tratta proprio di un procuratore di meretrice, e poi in ogni romanzo ambientato a Bellano lui ci parla del rapporto tra il bordello e la bocciofila bellanese. Domanda seria invece adesso, Andrea.
La domanda seria è questa: ci sono questi due fatti che mi hanno colpito a distanza di molti anni. Uno è il rapimento di Aldo Moro, su cui un grande scrittore siciliano, Leonardo Sciascia, scrisse un libro che per me è stato illuminante, che è L'Affair Moro. C'è questo altro fatto recentissimo, l'arresto di Provenzano, e mi è venuta l'idea che forse un altro grande scrittore siciliano avrebbe potuto scrivere qualcosa, potrebbe scrivere qualcosa attorno a questo altro fatto inquietante, una latitanza durata oltre 40 anni che è inspiegabile ai più. La mia curiosità era se ad Andrea Camilleri non sia venuta l'idea di scrivere, di raccontarci qualcosa attorno a questo fatto di cronaca assolutamente inquietante.
Dunque, per ciò che riguarda Leonardo Sciascia e Aldo Moro, io ricordo che Leonardo Sciascia addirittura si fece eleggere onorevole solo allo scopo di essere messo nella commissione per il delitto Moro e così poter avere in mano delle carte che altrimenti non avrebbe potuto avere. Ecco, io non mi faccio mettere nella commissione antimafia. Però devo dire che qualche cosa l'ho scritta e questa qualche cosa che ho scritto è molto strana perché mi è stata richiesta dal New York Times di scrivere 5 cartelle praticamente su che cos'era Bernardo Provenzano e che cosa significava il suo arresto. Io l'ho fatto e il New York Times l'ha pubblicata. Ho cercato di spiegare agli americani che in realtà era un capomafia ormai spendibile proprio come era nel titolo del New York Times, no, perché ormai comunque sarebbe interessante non tanto raccontare il momento del suo arresto che è scontato, questo già l'ho scritto nel Cane di Terracotta, quando un capomafia lo buttano fuori strada in realtà è già usato e non serve più a nulla, è solo di impaccio, soprattutto appena comincia ad ammalarsi. Nei momenti invece della latitanza in cui lui poteva reagire bene, quando stette una settimana intera sopra un albero senza muoversi, queste sono cose piuttosto interessanti.
Certo, e vorrei chiedere ad Andrea, ti è mai capitato di leggere i libri di Vitali? Sì.
Come no, ne ho presentato uno a Roma con lui anche.
E cosa ti ha colpito della sua narrativa?
Ah, beh, mi diverte da matto, guardate, è uno che sa raccontare se Dio vuole. Uno che racconta delle cose e sa come raccontarle. E ecco, con questa ironia continua, io mi pare che sia la figlia del Podestà, mi pare.
Esattamente, sì.
Che abbiamo presentato, ero. E ho ripreso in mano, proprio in questi giorni, me lo sono messa sullo scrittoio, giuro, una finestra vista lago perché me la voglio rileggere. Ecco,
e quindi tra i consigli dell'estate di Camilleri vi consigliamo anche Andrea Vitali. Ringrazio Vitali per essere stato qui con noi a Tutti i colori del giallo. Ciao Andrea.
Grazie Luca, ciao, saluti a tutti.
Arrivederci.
E un bacione a Bellano. Andrea, tra i ricordi tuoi che non abbiamo mai raccontato per radio, mi piacerebbe che tu ci parlassi del 21 settembre 1986. Tu a Porto Empedocle sei stato l'unico sopravvissuto, uno dei pochi sopravvissuti, di una terribile strage.
Sì, che data hai detto? 21 settembre.
21 settembre 1986, o è sbagliata?
No, credo che sia giusta, era io che l'avevo rimossa, perché non è affatto piacevole da raccontarsi. Dunque, niente, allora devo dire che contrariamente a quello che faccio ora, cioè dire bere solo la mattina un po' di birra, un po' tanta magari, e fermarmi, a quell'epoca io bevevo whisky.
All'americana, quindi?
E lo bevevo lungo tutto l'arco della giornata. Quindi quel giorno, andato al mio paese per 48 ore, non di più, decisi la sera alle 8, era una domenica, aveva piovuto nel pomeriggio, quindi c'era un po' di fresco, la gente era tutta nelle strade, di andare a fare il mio giro dei bar, come quello delle vignette, la settimana enigmistica che si faceva a tutti i bar, no?
Sì.
Allora cominciai dal bar dove andavo di solito, lì c'era un proprietario di questo bar che mi diceva il primo giro è mio, quindi io lì bevevo 2 whisky perché poi dovevo ricambiare, no? Quella sera andando lì a questo primo bar lo vidi chiuso. Allora continuai il mio giro e arrivai a quello che ora si chiama il bar Vigata, e allora era il caffè albanese. E proprio mentre stavo entrando c'erano tutti i tavolini sul marciapiede, naturalmente non c'era nessuno dentro, c'era solo un signore che mi voltava le spalle. Vidi passare una splendida ragazza sotto braccio, un ragazzo, e mi dissi: ma ai miei tempi ragazze così belle non ce n'erano mica. E mentre stavo a guardare questa ragazza mi voltai verso il barista e gli disse: preparami, dammi un GMB con ghiaccio. Allora il signore che mi voltava le spalle si voltò verso di me, venne verso di me e mi disse: lei stasera mi tradisce. Io non lo riconobbi sul momento, poi lo riconobbi invece, era il proprietario. proprietario del bar, il primo bar dove io di solito andavo. Dico, la tradisco perché è lei che ha tradito. Si mise a ridere e mi disse, vuole venire a sedersi al tavolo che le presento papà, è un amico mio? Si, vi raggiungo subito. Mi voltai per andare a prendere il mio whisky che era pronto sul banco e vidi saltare le bottiglie, saltare, credo che era una sorta di terremoto, non sul momento, poi capì che erano mitragliette che sparavano.
E quindi ti buttasti per terra?
No, non mi buttai, non mi sono mai buttato per terra. Mi venne una tale rabbia che corsi verso il proprietario del bar e gli dissi dammi il revolver, ero convinto che avesse un revolver. Lui non l'aveva. Allora ero così infuriato e vergognoso per quello che stava accadendo che uscii fuori. Fuori era uno spettacolo mostruoso perché c'erano morti, feriti, scivolai sul sangue. E mi riparai dietro una macchina perché mi spararono appena mi videro uscire dal bar. Però io ebbi questo brillante pensiero, se mi inginocchio, mi distendo per terra, mi sporco di sangue i vestiti. E quindi come se mi accovacciai. E poi finirono di sparare, se ne andarono, io ero in mezzo a 6 morti e 6 feriti. Di questi 6 morti, l'obiettivo era quel signore nel tavolo del quale io dovevo andare a sedere, da lì a qualche secondo ed erano tutti morti. La persona con la quale avevo parlato, suo padre e il suo amico.
E quindi è stato solamente il fatto che ti ha impedito di arrivare a quel tavolino?
Il whisky, cioè il tempo di andare a prendere il whisky al bancone e loro sono morti. E devo dire che non ho provato questa sorta di rabbia furibonda che mi è durata fino al mattino. A mattino ho detto basta, sono stanco, dovevo tornare a Roma a dormire e appena mi sono messo a letto è arrivata la paura. La paura arriva dopo qualche ora, ho scoperto.
Certo. Quando è nata la tua passione per Beckett, Andrea?
Beh, la mia passione per Beckett è nata nel 1954. Esattamente, assistendo al teatro di Via Vittoria a Roma alla messa in scena, la prima messa in scena di Beckett in Italia, che era nata da Godò, fatta da Luciano Mondolfo, con degli straordinari attori, tra cui Marcello Moretti, per esempio. Ecco, e allora mi innamorai, allora così riuscii ad avere, scrivendo in Francia, ad amici francesi, ad avere i suoi testi. Poi vidi a Venezia nel 57 Fin de Partie e nel 58 l'ho messo in scena a Roma. Quindi il secondo lavoro di Beckett messo in scena in Italia è stato il mio con Finale di Partita.
Certo, e come ti sei sentito quando hai portato invece in televisione il Finale di Partita con Renato Rascel e Adolfo Celi?
Erano passati diversi anni, cioè a dire avevo avuto il tempo di pensarci molto sopra. Vedi, nel 58 non c'erano molti studi su Beckett, ma tra il 58 e quando poi l'ho fatto in televisione, per esempio, ho avuto modo di leggere il saggio di Adorno, tanto per cominciare a dire qualche nome. Quindi voglio dire, quella regia televisiva è stata assai più meditata di quella che avevo fatto in teatro.
Vi lascio al GR2 e ringrazio ancora una volta i ragazzi di Vigata.org che ci hanno dato una mano per organizzare questa puntata e domani continueremo a avere con noi Andrea Camilleri. Buona suspense da Luca Crovi.
Radio2pod.rai.it